gente che non sono la tua. Storie di persone speciali. Marvel Man di Roberto Moroni.
Nel 1961 avvengono parecchie cose. John Fitzgerald Kennedy succede a Dwight Eisenhower e diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti. I Beatles suonano per la prima volta al Cavern Club di Liverpool. Pete Best fa ancora parte della formazione, ma è questione di pochi mesi. Ringo Starr prenderà presto il suo posto. Il russo Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio. C'è il mancato tentativo di invasione americana di Cuba, la famosa Baia dei Porci, e si inizia a costruire il muro di Berlino. Esce Comma 22 di Joseph Heller, destinato a diventare il manifesto dell'insensatezza della guerra, oltre che della vita militare. Nel 61 muoiono Gary Cooper, Carl Gustav Jung, Céline e Hemingway. Però, in compenso, nascono il futuro scrittore David Leavitt, il futuro cantante Boy George, la futura ginnasta Nadia Comaneci e, nel nostro piccolo, Moana Pozzi, futura pornodiva e maîtresse à penser, diciamo così. Il mese di novembre del 1961 segna anche, per quel che qui ci interessa, la nascita della cosiddetta Silver Age of Comics e di quella che una casa editrice di Madison Avenue, New York, specializzata in fumetti, avrà tutto l'interesse a definire Marvel Age of Comics, l'era Marvel dei fumetti. E oggi, dobbiamo ammetterlo, non del tutto a sproposito. Ma è il momento di fare il classico passo indietro. Sono ormai 2 anni che le cose non vanno bene alla Marvel. Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko, quest'ultimo il futuro co-creatore dell'Uomo Ragno, trascinano stancamente le sorti delle loro collane di fumetti sotto l'occhio sempre più perplesso di Martin Goodman, il padrone di tutta la baracca. Si può capire la sua rabbia. Goodman continua a perdere soldi e inizia a perdere anche la pazienza. Ha sempre cercato di proteggere il cugino, Stan Lee, appunto, ma i dati di vendita sono davvero deprimenti. E si capisce anche il perché. Dobbiamo ricordare che sono gli anni in cui la serie TV di Rod Serling, Twilight Zone, da noi tradotto come Ai confini della realtà, stabilisce un canone. Mistero, paranormale, vite di gente ordinaria sconvolte dall'incontro con l'ignoto, in forma di creature aliene o di rovesciamenti nella percezione del quotidiano. Il tutto con un finale a sorpresa, scioccante nella gran parte dei casi, comunque sempre gradevole o interessante. Alla serie lavorano grandi nomi della scrittura: Roald Dahl, Ray Bradbury, Richard Matheson. L'editore Dell, lo stesso dei fumetti Disney, pubblica anche una rivista a fumetti di grande successo, con avventure autoconclusive basate sull'Unheimlichkeit, lo spaesamento, e sull'inquietante in generale. Alla Marvel cercano di ricalcare il canone, ma estremizzandolo un po' come al solito, e introducendo mostri inquieti e depressi, creature gigantesche e deformi che spesso, fin dal nome, oltrepassano più che i confini della realtà quelli del ridicolo. Rombu, Gruto, Clag, Monstru, Kra, Orgo, Zutak, Fang, Spor, Bruttu e persino Fing Fang Fum, che più che un alieno pare una filastrocca o una conta di quelle che usano i bambini per decidere chi fa le squadre. Insomma, molta tristezza, nessun profitto. Ma lasciamo la parola a Jack Kirby. La Marvel stava chiudendo baracca, letteralmente. E quando io arrivai, in pratica stavano già portando via i mobili. Avevano cominciato il trasloco e Stan Lee era lì seduto che piangeva. Allora dissi loro di fermarsi, sostenendo che avrei creato dei fumetti in grado di vendere bene e non farli chiudere. In realtà, nemmeno Jack Kirby se la passava benissimo. Pochi anni prima, infatti, era rimasto invischiato in una storiaccia di tangenti alla DC. Aveva mollato il titolo che stava disegnando perché il supervisore gli chiedeva una percentuale in cambio dell'assegnazione del lavoro. L'azienda, ipocritamente, l'aveva denunciato per l'abbandono della testata e il tribunale l'aveva condannato. Kirby non era uno di quelli che parlano bene. Aveva buchi di memoria e, in generale, un eloquio dissociato. Insomma, per niente convincente. Finì per pagare una gran penale e le spese processuali. Ma soprattutto non poteva più lavorare alla DC. E aveva dei figli. Quindi, appunto, tenendo famiglia ed essendo in un regime di duopolio, la scelta era obbligata. Doveva tornare a lavorare alla Marvel, sotto Stan Lee, il suo vecchio galoppino con l'ocarina, il raccomandato, il cugino del capo, quello che scendeva a comprargli i sigari e gli svuotava il posacenere. E doveva piegarsi a disegnare Gruto, Orgo e l'involontariamente geniale Fin Fang Foom. Dopo un paio di insuccessi si era arrivati al punto che o Goodman chiudeva i battenti e licenziava il cugino, o era il cugino stesso, Smiling Stan Lee, ma ora non più tanto sorridente, che se ne doveva andare. Fortuna volle che Stan Lee, il grande motivatore, avesse una moglie in possesso della stessa dote. «Fai un fumetto come vuoi tu», gli aveva detto lei. «Così come pensi che dovrebbe essere? Tanto se va male non potrà comunque andare peggio di così». Johnny Lee salvò il marito. Stan si inventò un quartetto di astronauti che, investiti da una non meglio identificata scarica di raggi gamma durante una missione, roba tipica dell'immaginario da guerra fredda, si ritrovarono fisicamente modificati una volta riatterrati. Reed Richards, scienziato saccente, noioso, ma di indubbie capacità, diventò una specie di gommolone, capace di allungare e strecciare e in generale modificare a proprio piacimento il corpo. Ben Grimm, verace e sanguigno borgataro da Lower East Side, vero alter ego di Jack Kirby, si trasformò in un gigante di pietra. I fratelli Susan e Johnny Storm diventarono rispettivamente la ragazza invisibile, e qui il nome dice tutto, e la torcia umana, capace di accendersi come un tizzone e lanciare supernove in miniatura. Dice Stan Lee: «Mi ritrovai con quattro personaggi che pensavo avrebbero funzionato bene in squadra insieme. Scrissi una traccia con la descrizione essenziale dei nuovi personaggi e la loro insolita storia e l'affidai al mio disegnatore più fidato e affidabile, l'incredibile talento Jack Kirby». Quello che Stan Lee pensava in termini di canto del cigno della sua carriera nei fumetti, un flop sicuro, si rivelò invece un successo fin da subito, con migliaia di copie vendute e pacchi di centinaia di lettere. La copertina del primo numero di Fantastic Four, in realtà, non alludeva a niente di speciale o di particolarmente nuovo. Vi campeggiava il solito mostro che, sgorgato dalle viscere della Terra, spaccava l'asfalto e stringeva nel suo zampone la ragazza invisibile. Una cosa tipo King Kong. Mentre gli altri tre fantastici membri, non molto meno mostruosi del mostro, a dire il vero, tentavano di salvarla. Diciamo che Lee e Kirby c'erano andati abbastanza cauti, almeno all'inizio. Nelle prime avventure i quattro non avevano neanche un uniforme e passavano più tempo a litigare che a combattere. Però il numero uno vendette benissimo. Fu, come si direbbe colloquialmente oggi, un bel botto. Arrivarono un sacco di lettere e sia Goodman che Stan Lee pensarono di aver imbroccato la strada giusta. Quanto alle ragioni del successo, a posteriori se ne possono individuare parecchie. Si trattava di supereroi, sì, ma dotati di passioni, vizi e fragilità umane che nessuno prima di allora aveva messo in pagina. Magari avevano appena salvato il mondo da una minaccia cosmica, ma nel privato potevano essere capricciosi, pedanti, pieni di dubbi e insicurezze, immaturi, molesti, a volte persino sciocchi. Si autocommiseravano, specie nel caso di Ben Grimm, la cosa, e si sentivano diversi e rifiutati dalla comunità, almeno all'inizio. Questo soprattutto li rendeva fragili, con tutte le reazioni e i comportamenti paranoidi che la fragilità comporta. Insomma, in definitiva, la genialata fu infilare Freud in spiccioli, dentro a rivistine a quattro colori, retini e carta pessima. E solo a un gruppetto di ebrei di mezza età, anche loro vagamente distonici, alle prese con un medium di massa fino a quel momento ignorato o deriso, solo a loro poteva venire in mente una storia del genere. Nonostante l'inatteso successo, o forse proprio perché inatteso, al 625 di Madison Avenue non si montano la testa. Cioè, è Martin Goodman ad andare con i piedi di piombo. E cosa fa? Convoca il cugino nel suo ufficio e gli dice: bravo, bene, siamo molto contenti, vai avanti così, ma non pensare di poter dedicare un albo a ognuno di questi supereroi che ti vengono in mente. Stan Lee rimane un po' deluso, ma qui è prendere o lasciare. Lui prende. I personaggi che ha in macchina si chiameranno Hulk e Thor, debutteranno su riviste antologiche e, a seconda del gradimento dei lettori e delle vendite, ovviamente, si stabilirà il da farsi. Quello che noi chiamiamo Hulk e che gli americani chiamano Hulk è una rielaborazione in chiave ebraico problematica, anche un po' patetica, del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, con la fondamentale differenza che il dottor Bruce Banner non sceglie di diventare un mostro, anzi, anche lui vittima di raggi atomici analoghi a quelli subiti dai Fantastici 4 nel corso di un esperimento militare andato male, si trasforma in un bestione grigio, che poi diventerà verde, ogni volta che gli capita di emozionarsi o di perdere le staffe. Thor, invece, è la storia di un medico sfisicato, malmesso, anzi, diciamo proprio storpio, Don Blake, che trova uno strano bastone in una caverna, lo batte in terra accidentalmente e, meraviglia, il ciocco di legno si trasforma nel martello fatato del figlio di Odino, Thor, appunto, e lui stesso nell'omonimo personaggio delle leggende norrene, con tanto di elmo argentato e fluente chioma bionda. È un po' bislacco, parla come un personaggio del Ring di Wagner, in modo aulico, solenne, ma anche chi inizialmente non lo prende troppo sul serio davanti ai suoi micidiali poteri perde la voglia di scherzarci sopra. Hulk, o Hulk, a cui Goodman decide di dedicare una testata, però va maluccio e chiude con il numero 6. Quindi calma e gesso con le prossime ideone. Il fatto è che l'ideona successiva era la cosa più strampalata che fosse mai uscita dalla testa di Stan Lee. E del resto, l'esatta misura in cui era uscita dalla testa di Stan Lee costituirà motivo di dibattito, litigio, rappresaglia e perfino faida per i successivi 50 anni. Ovviamente stiamo parlando di Spider-Man, l'uomo ragno.
Ma lui chi è? Chiese infine Sammy mentre attraversavano una strada molto larga, che una targa indicava, e a Joe parve quasi difficile crederci, come la Sesta Avenue. La Sesta Avenue? Il fiume Hudson? Come lui chi è? Sì, lui chi è e che cosa fa? Vola. Sammy scosse la testa. È Superman che vola. E perché il nostro, no? Penso che dovrebbe rappresentare qualcosa di nuovo. Se è possibile, sì. Dovremmo cercare di riuscirci senza farlo volare. Non deve volare. Non deve avere la forza di 100 uomini. Non deve avere nemmeno la pelle a prova di proiettile. D'accordo, disse Joe. Sembrava che il ronzio si fosse in parte allontanato. Gli altri che cosa fanno? Beh, Batman, se è un pipistrello, vola. No, non vola. Ma è cieco? No, ha un vestito da pipistrello, nient'altro. Non ha le caratteristiche del pipistrello. Usa i pugni. Non è un po' banale? No, ha qualcosa di misterioso. Ti piacerebbe? Potremmo trovare un altro animale. Forse sì. Un falco, l'uomo falco. Bello un falco, ma il falco vola. Hai ragione. Scartiamo la famiglia dei volatili. Ci sarebbe la volpe oppure lo squalo.
Uno che nuota.
Sì, forse uno che nuota. No, no, non va bene. Conosco un tale che lavora da Chesler e ha detto che stanno già preparando un personaggio che nuota per la Timely. Un leone? Il leone, l'uomo leone. È forte, ruggisce. Ha un ruggito colossale. Fa paura, spacca tutto. Assorda i cattivi. Risero tutti e due. Joe smise per primo. Dobbiamo pensarci sul serio. Hai ragione, disse Sammy. Non so se va bene il leone. È un animale pigro. Meglio la tigre. L'uomo tigre. No, no, le tigri sono assassine. Vediamo. Passarono in rassegna tutto il regno animale, scegliendo soprattutto tra i predatori: il gatto, il lupo, il gufo, la pantera, l'orso bruno. Presero in considerazione anche i primati: la scimmia, il gorilla, il gibbone, la scimmia antropomorfa, il mandrillo, con il suo sedere multicolore che usava per abbagliare il nemico. Joe rimproverò di nuovo Sammy. Sì, serio. Scusa. Ecco, lasciamo perdere gli animali. È quello che viene in mente a tutti. Tra 2 mesi, quando il nostro personaggio sarà nei chioschi dei giornali, le strade sembreranno già un giardino zoologico. Uccelli, insetti, pesci subacquei. Scommetto che ci saranno almeno 5 nuovi esseri forti, invulnerabili e volanti. Deve essere più veloce della luce, suggerì Joe. Sì, la velocità è importante. E se fosse capace di bruciare, incendiare? Ascolta, se mandasse fiamme dagli occhi, gli si scioglierebbero i bulbi oculari. Allora dalle mani. E se lui stesso si trasformasse in fuoco? Tra poco faranno anche questo, l'uomo del fuoco e l'uomo dell'acqua. E se trasformasse tutto in ghiaccio, ghiaccio dappertutto, tritato o in cubetti? Non va bene. Sammy scosse la testa. Non riesco a immaginare molte avventure in mezzo al ghiaccio. Se trasformasse tutto in elettricità o in acidi o in salsa di pomodoro o in un enorme cappello. Basta.
Le origini della creazione di Spider-Man sono materia di leggenda e coinvolgono 3 persone diverse: Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Destinato a diventare il personaggio di maggiore successo e popolarità della Marvel, il simbolo stesso della casa editrice e dei supereroi americani nel mondo intero, sulla sola genesi di Spider-Man si è andata costruendosi con gli anni una vera e propria filologia, estesa e anche un po' inquietante. Anche perché quella di Spider-Man è una storia di false partenze e continui ripensamenti. Non è qualcosa che scende giù dal cielo ed è subito quello. Quel che certamente si è arrivati a stabilire è che ciò che il grande pubblico ha creduto per almeno 30 anni, ovvero che l'uomo ragno fosse un colpo di genio sgorgato dalla fantasia del solo Stan Lee, beh, questo è un falso storico. Al cosiddetto arrampicamuri si è arrivati invece per tentativi ed esitazioni. E anche nella sua forma finale nessuno ci credeva granché. Per primo l'editore stesso, Martin Goodman, le cui parole «Ma che scemenza, non funzionerà mai!» davanti ai primi layout, risuonano ancora oggi nella storia dell'arte e della cultura popolare americana. Parole che però, tutto sommato, vista la novità della proposta, ci potevano anche stare. Il primo bozzetto di Spider-Man è di Jack Kirby, quindi una paternità, da questo punto di vista, c'è. E Jack Kirby seguiva le regole non scritte del metodo creativo della ditta. «Voglio un tizio che sappia fare questo e quello», diceva Stan. Jack prendeva la metropolitana, tornava a casa, ci pensava un po', poi si inchiodava al tavolo da disegno ed eseguiva. In questo modo nacque almeno l'80% dei supereroi Marvel. Stavolta però le cose non andarono per il verso giusto. I cartoni che Kirby portò in Madison Avenue non entusiasmarono nessuno, tantomeno Stan Lee. In essi appariva una figura molto tradizionale, per non dire ordinaria, una specie di Capitan America, con tanto di stivali, con il risvolto, un costume proprio senza fantasia, a parte una povera stilizzazione di un ragno disegnata sul petto, ma proprio non c'era cosa. Ciò che secondo Kirby doveva trasformare il suo eroe in un aracnide umano era una soluzione ancora più obsoleta, un anello magico trovato per caso. E se ci si dovesse mettere a far la conta degli eroi del fumetto o della radio, che negli ultimi 30 anni diventavano tali per aver trovato un anello magico, beh, non basterebbero le dita di 4 mani. Tutti avevano un anello magico all'inizio del Novecento. Insomma, Kirby non si era impegnato granché. Ciò nonostante, Stan diede le 6 pagine disegnate da Jack a un altro suo artista, un tipo strambo, uno taciturno, uno che veniva dal New Jersey, che si chiamava Steve Ditko, il quale disse che prima di tutto il personaggio di Kirby ne ricordava un altro che lui stesso aveva disegnato qualche anno prima per un altro editore. E poi che, insomma, diciamolo, con tutto il rispetto per Kirby, che era un maestro, questo uomo ragno qua era pensato male e disegnato peggio. Così ne creò una sua versione, non solo meno sciatta, ma anche interessante, originale, e soprattutto con un mucchio di ragnatele sul costume. A Lee la versione di Ditko piacque moltissimo. Lo stimolò a pensare qualcosa di meglio di un anello magico, in questo caso il morso di un ragno radioattivo, e gli assegnò il lavoro, lasciando a Ditko totale autonomia, non solo grafica, ma anche narrativa. Lui si sarebbe limitato, come sempre più spesso faceva, ad abbozzare per sommi capi la trama, a scrivere il testo dentro i fumetti e a supervisionare il tutto. Nonostante questo, Goodman bocciò sia le tavole di Ditko che i fumetti di Lee. Certo, una possibilità bisognava pur dargliela, non tanto al personaggio quanto al cugino. Così Goodman decretò che la prima avventura di Spider-Man sarebbe uscita, secondo uno schema ormai consolidato, su una rivista antologica, che nel caso del ragno fu l'ormai leggendario e oggi venduto a peso d'oro numero 15 di Amazing Fantasy. Siamo nell'agosto del 1962. La situazione dell'editoria a fumetti era talmente precaria, in generale, che quando Stan Lee decise di bocciare la copertina della prima storia di Spider-Man, disegnata da Steve Ditko, e la fece ridisegnare completamente da Jack Kirby, il suo eterno uomo di fiducia, Ditko pensò che sarebbe stato licenziato ancora prima di cominciare. Per fortuna non andò così. La storia uscì, completamente disegnata da Ditko e, nonostante Goodman la odiasse al punto da decidere di cancellare l'intera collana Amazing Fantasy, fu subito uno spaventoso successo di vendite e di lettere di fan impazziti. A quel punto non ci furono ulteriori discussioni. All'Uomo Ragno venne dedicata una testata esclusiva, The Amazing Spider-Man, la cui uscita, per avere un serbatoio di storie sufficienti a mantenere una cadenza mensile, fu fissata per il marzo del 1963. Sulla copertina, il nostro campeggiava insieme ai Fantastici Quattro, e questo non è un dettaglio da poco. L'intento era naturalmente di natura commerciale, quello di sfruttare il successo degli uni, famosi e consolidati, per far pubblicità all'altro, il novizio. Ma non solo. Si trattava del germe di quella che è forse la più grande idea sviluppata in un secolo di editoria a fumetti, ovvero una realtà narrativa indipendente chiamata Universo Marvel, all'interno della quale le avventure di tutti gli eroi si incrociavano in un gioco di intrecci, qualcosa in grado di creare trame di grande complessità. Un universo in cui ogni azione dell'uno implicava ripercussioni sugli altri e in cui niente del passato andava perduto o dimenticato. Per dirla con lo storico del fumetto Marvel, Sean Howe, era l'idea che questi personaggi vivessero tutti nello stesso mondo, che le azioni di ciascuno avessero ripercussioni sugli altri e che ogni fumetto fosse soltanto una tessera di un'unica grande maxi storia. Era insomma l'invenzione della continuity, una parola che non ha un'esatta traduzione in italiano, essendo di fatto una sorta di neologismo, se usata in questo senso. Il grande libro di storia dell'universo Marvel, a cui tutti gli sceneggiatori avrebbero dovuto attenersi strettamente nei successivi 50 anni. È sempre Stan Lee a spiegarci il grande successo dell'Uomo Ragno di quei tempi. L'appeal aggiuntivo di questi personaggi è che certamente erano straordinari, dico per le capacità che avevano, ma allo stesso tempo erano anche molto ordinari. I Fantastici Quattro avevano poteri pazzeschi, ma allo stesso tempo erano anche una famiglia, con tutti i problemi che essere una famiglia comporta. Reed Richards, Mr. Fantastic, per esempio, poteva essere noiosissimo. La Cosa e Hulk erano mostri, sì, però erano mostri disorientati, sofferenti, il che conferiva loro una certa dose di pathos. Gli X-Men erano degli emarginati e per questo psicologicamente non erano molto stabili. L'Uomo Ragno aveva sì i poteri che conosciamo, ma nelle vesti di Peter Parker aveva tutti i tipici problemi degli adolescenti e in più viveva in periferia, isolato, a Forest Hills, e non aveva un soldo. Ma dei problemi di Peter Parker e anche di quelli di Steve Ditko e Stan Lee parleremo nella prossima puntata. A cura di Paola Tagliolini con Pietro Filacchioni. Letture di Alessandro Pala. Tecnico del suono Gina Collauto. Per scaricare in podcast, collegatevi con il nostro sito www.radio3.rai.it. Per scriverci, vite che non sono la tua, @rai.it.